Laser.
luglio, ore 3:30. È uno dei più bei giorni dell'anno, una serata meravigliosa. Le montagne si librano in una leggera bruma luminosa e turchina. Il chiaro di luna spande sul lago una colata d'oro rosso. L'aria è deliziosa. Il profumo dei glicini fluttua nella notte e le stelle brillano con un così puro splendore. In questa pace divina e in questa tenera bellezza, i popoli d'Europa cominciano la grande carneficina.
It's a long way to Tipperary, it's a long way to go.
Quando noi oggi leggiamo o vediamo il modo in cui viene raccontata o viene rappresentata la Grande Guerra dalla maggior parte degli intellettuali, degli artisti dell'epoca, possiamo certo sentirci inorriditi dal fatto che la gran parte di essi fosse entusiasta della guerra. Ma è proprio perché loro hanno vissuto quella esperienza che noi oggi abbiamo la possibilità di guardare con altri occhi a che cosa è stato il fenomeno della guerra nel XX secolo.
Le parole che aprono questo Laser sono quelle annotate nel suo diario nell'estate del 1914 da Romain Rolland, all'epoca uno dei più celebri scrittori europei e uno dei pochi a rendersi conto da subito che quella che fu poi chiamata la Prima Guerra Mondiale sarebbe stata dopo secoli la più grande catastrofe della storia. La dolcezza della sera d'estate evocata rispecchia l'entusiasmo con cui è accolto l'inizio del conflitto sia dall'opinione pubblica sia dalla maggior parte degli intellettuali. Ma, come ci ricorda lo storico Emilio Gentile, occorre fare attenzione agli anacronismi culturali e non dimenticare che storicamente, fino a quel punto, era stato naturale per quasi tutte le correnti filosofiche considerare la guerra come parte integrante della vita umana e, soprattutto, era naturale ritenere che a volte può essere anche necessaria.
Questo lo si pensava nel 1914. La guerra veniva considerata parte integrante del progresso dell'umanità e a volte veniva esaltata anche come un evento necessario per rigenerare l'umanità che veniva corrotta da una lunga pace. Ed era proprio la situazione in cui vivevano gli intellettuali europei più sensibili a questi motivi di una guerra etica, di una guerra purificatrice nel 1914, perché era un secolo, cioè dalla fine delle guerre napoleoniche, che l'Europa non vedeva più il continente un campo di battaglia sul quale si scontravano le principali potenze europee. Non solo, ma dal 1870, dopo la guerra franco-prussiana, non c'era stato più un conflitto fra due grandi potenze nel continente europeo e neanche più rivoluzioni. Per cui questa lunga pace, che poi coincideva con l'espansione imperiale delle potenze europee, con l'enorme progresso materiale ma anche sociale in tutti i paesi del mondo occidentale, faceva pensare che la guerra fosse ormai diventata un fatto insolito. Ma non per questo veniva negata la necessità che una lunga pace potesse corrompere le nazioni e che soprattutto ci fossero delle nazioni assoggettate a grandi imperi multietnici che avessero diritto di fare la guerra per liberarsi. Quindi la convinzione che ci fossero più aspetti positivi che aspetti negativi nella guerra era diffusa anche fra coloro che non erano per principio favorevoli a qualsiasi guerra, come per esempio i nazionalisti, i positivisti per esempio, che ammettevano la guerra come una sorta di elemento inevitabile nella evoluzione, nella lotta per la vita, non erano favorevoli alla guerra, specialmente i positivisti di orientamento di sinistra erano contrari alla guerra, ma non di meno l'accettavano.
Il nostro più profondo io aveva sentito che il mondo, il nostro mondo, non poteva più proseguire così. questo mondo di pace e di costume da cancan, un mondo atroce che ora non è più, o perlomeno non sarà più quando l'uragano sarà passato. Non vi brulicavano parassiti dello spirito come vermi? Non fermentava e non puzzava per il decomporsi della civilizzazione? Come avrebbe potuto l'artista, il soldato nell'artista, non lodare Iddio per il crollo di quel mondo di pace di cui era così sazio, così nauseato? Era la guerra di per sé stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità morale.
Sono parole di Thomas Mann che ben illustrano quello spirito di cui ha iniziato a parlarci Emilio Gentile. Parole che oggi suonano quasi raccapriccianti, soprattutto in bocca a uno scrittore raffinato come Mann. Ma quali sono le ragioni che spingono tanti intellettuali a immaginare che il primo conflitto mondiale possa essere una soluzione a una degenerazione dei costumi, come veniva definita in quei tempi?
Lei dice è raccapricciante Thomas Mann, che scrive nel 1914, ma se leggiamo le riflessioni sulla storia universale di un pacifista che viveva in un paese neutrale contro la guerra come la Svizzera, Jacob Burckhardt, beh, nelle sue lezioni fra il 1860 e il 1880, quando parla della guerra, lui che certo non la invoca, dice però che a volte la guerra è necessaria per purificare la corruzione di una umanità che perde le sue energie. Non la esalta, ma la inquadra in un fenomeno generale che vede a volte necessaria questo scatenamento di forze perché si possa recuperare una sorta di barbarie virginale di forze, di energie nuove. Quindi è un'atmosfera culturale che è profondamente impregnata dall'idea che la guerra appartiene alla storia, appartiene all'essenza dell'uomo e deve essere a volte invocata perché l'uomo possa recuperare le sue energie più vitali. Però, per esempio, nel caso di Thomas Mann, come di altri, fu l'esperienza reale poi di quello che era la guerra, non la guerra immaginata, perché consideriamo che le guerre fino a quel momento duravano poche settimane, pochi mesi, una sorta di avventura che si svolgeva in pochissimo tempo e si risolveva con il trionfo del vinto sul vincitore, ma poi c'era la pacificazione ed era quello che era apparentemente accaduto in Europa dopo il 1870. Quello che stupisce è che furono pochissimi però, anche durante il conflitto, a rendersi conto di qual era l'atrocità di questo massacro generalizzato. Uno di questi, per esempio, fu Sigmund Freud, che da patriota austro-ungarico esaltò la guerra all'inizio. Alcuni suoi figli, due figli, andarono in guerra, ma poi dopo appena 7-8 mesi scoprì che era una barbarie che ricacciava indietro l'uomo che sembrava l'uomo bianco, l'uomo della civiltà progressista che sembrava ormai inarrestabile sotto la luce della ragione nella barbarie più spietata, più irrazionale.
La guerra a cui non volevamo credere è scoppiata e ci ha portato la delusione. Non soltanto è più sanguinosa e rovinosa di ogni guerra del passato, e ciò a causa di tremendi perfezionamenti portati alle armi di offesa e di difesa, ma è anche perlomeno tanto crudele, accanita, spietata, quanto tutte le guerre che l'hanno preceduta. Abbatte quanto trova sulla sua strada con rabbia cieca, e come se dopo essa non dovesse più esservi avvenire e pace tra gli uomini. Spezza tutti i legami di comunità che possono ancora sussistere fra i popoli in lotta e minaccia di lasciar dietro di sé un tale rancore da rendere impossibile per molti anni una loro ricostituzione.
Queste le parole di Sigmund Freud nel saggio del 1915 Considerazioni attuali sulla guerra e la morte, ma seppure minoritarie, alcune voci contrarie al conflitto si levano anche in maniera decisa fin dall'inizio della guerra. Tra queste, quella del filosofo e matematico inglese Bertrand Russell, che ripetutamente protesta pubblicamente con lettere aperte.
Un mese fa l'Europa era una pacifica comunità di nazioni. Se un inglese avesse ucciso un tedesco sarebbe stato impiccato. Oggi, se un inglese ammazza un tedesco o se un tedesco uccide un inglese, costui è un eroe che ha ben meritato della patria. I danni che questa guerra ha recato sono già smisurati. Non soltanto milioni di preziose vite umane sono state stroncate, non soltanto un numero ancor più grande di uomini sono rimasti mutilati o invalidi, ma il livello della civiltà tutta si è abbassato. L'odio è divenuto la regola della vita e il danno altrui più ambito del bene proprio. La libertà che i nostri antenati conquistarono attraverso lotte secolari sono state sacrificate in un sol giorno e tutte le nazioni sono irregimentate all'unico scopo di distruggersi a vicenda.
Oppure quella di Hermann Hesse, che alla fine del 1917 così si esprime.
È stato detto che ciascun popolo ha il governo che si è voluto e meritato. Bene, allora abbiamo anche noi europei quello che vogliamo e che meritiamo. Cioè il dominio sanguinoso, brutale e crudele della guerra. Ma noi non lo vogliamo. Noi vogliamo tutti il contrario. Muoviamoci dunque. Proclamiamo la nostra volontà di pace in ogni maniera. Non dobbiamo badare a meschine vanità nazionali, ora che ci siamo insudiciati ben bene di sangue.
Ma esiste un dibattito pubblico culturale tra queste due posizioni?
Difatti il dibattito non c'è perché durante la guerra viene subito imposto il silenzio a chiunque osa porsi contro la guerra. Bertrand Russell finisce in prigione per avere manifestato contro la guerra, perché diceva: non possiamo, a questo punto noi che consideravamo l'uomo bianco, la civiltà occidentale al culmine dell'emancipazione, a questo punto scannare, massacrare, impiccare i tedeschi, che fra l'altro poi erano stati fino al 1914 quasi la nuova Atene anche per i britannici, per gli Stati Uniti d'America. Erano considerati il popolo più civile, più avanzato, più colto, scientificamente più progredito, quello che faceva incetta in tutti i campi dei primi premi Nobel nel campo della scienza. Non ci fu dibattito perché essere pacifisti significava tradire la nazione in guerra, la censura era molto forte. Il Partito Socialista Italiano, che fu l'unico dei grandi partiti socialisti europei a mantenere sempre coerentemente la propria negazione dell'intervento contro la guerra, subì per lunghi periodi il carcere, quindi dibattito in realtà non ce ne fu. Ci fu dopo si cominciò a pensare, ma dopo che la carneficina era avvenuta e tutte le speranze di un conflitto che, iniziato ad agosto, si pensava si sarebbe risolto a Natale, al solito modo tradizionale di un vincitore e un vinto che si mettevano poi d'accordo, ecco, questo non avvenne, ma il dibattito avvenne dopo, e pensiamo anche a un pacifista come Albert Schweitzer, che scrisse nel 1923 proprio un'analisi del crollo della civiltà, non soltanto in senso tecnico, ma proprio in termini morali, oppure a Paul Valéry. Però sono tutte riflessioni che si fanno dopo che la tragedia è avvenuta. Quando la tragedia avviene, il principio che la guerra coinvolge tutta la nazione e tutti devono obbedire al comandamento che si combatte per la salvezza della patria azzittisce qualsiasi voce di dissenso. Pensiamo anche a quando nell'agosto del 17 il Papa parla della inutile strage. Beh, ci fu una sollevazione generale contro questa frase anche da parte degli stessi cattolici francesi, che erano considerati i più vicini al pontificato.
Restiamo allora immersi negli anni della carneficina con le parole di Henri Barbusse, che scrive nel 1915 uno dei primi libri realistici sulla Grande Guerra.
Ci sono degli alberi, un filare di tronchi di salici scortecciati, alcuni larghi come facce, altri incavati e spalancati come feretri in piedi. Al di sopra di questa natura martirizzata e nera, lo sfacelo dei tronchi si profila su di un cielo bruno, striato, qua e là lattiginoso e oscuramente scintillante, un cielo donice.
Un orizzonte talmente cupo, materialmente e metaforicamente, da diventare nero come l'onice, come scrive Barbusse. È quello condiviso da milioni di esseri umani coinvolti nella carneficina sul fronte e a casa. L'entusiasmo dell'estate 1914 lascia allora il passo alla disillusione e, salvo poche eccezioni, gli interventi degli intellettuali, molti dei quali si erano arruolati come volontari, cambiano tono.
In generale, a cominciare da Barbusse, con il suo romanzo del 1916, l'orrore della guerra viene descritto per ciò che è, nonostante nonostante l'intervento della censura, l'orrore viene trasmesso attraverso i soldati in licenza e nessuno riesce a conservare, tranne i futuristi e pochi nazionalisti coinvolti nella stessa esperienza della guerra come un'esaltante esperienza personale, conservano quella illusione di una guerra rigeneratrice, benefica, salutare, necessaria, che c'era stata nel 1914, non solo, ma poi va anche precisato che l'entusiasmo dell'agosto, come viene descritto anche da Stefan Zweig, che poi diventa pacifista, è un entusiasmo che riguarda principalmente le capitali, dove si dichiara la guerra, le città e gli studenti e gli intellettuali, ma non la grande massa di coloro i quali vengono obbligati a sottoporsi a questa carneficina, spesso partendo ignorando completamente i motivi per i quali si andava a combattere.
Che in quel primo mettersi in marcia delle grandi masse c'era qualcosa di grandioso, di trascinante, di seducente persino, cui era difficile sottrarsi. E malgrado tutto l'odio e l'orrore per la guerra, non vorrei cancellare quelle giornate dalla mia vita. Centinaia di migliaia di persone sentivano allora, come non mai, quel che esse avrebbero dovuto sentire in pace, di appartenere cioè a una grande unità.
Stefan Zweig, nella sua autobiografia, richiama il senso di unità nazionale dei primi mesi di conflitto, che di fronte all'orrore lascia forse ancora più sgomenti molti intellettuali. Ma con quali modalità? E come avviene questa presa di coscienza?
È una guerra che inizia con l'illusione che sarebbe stata una guerra come le altre combattute nell'Ottocento. Questa guerra è una guerra completamente nuova, è il prodotto della modernità meccanica che la rende disumana. Una delle ragioni per le quali si scopre che questa non può essere una guerra come le altre in cui l'uomo, il guerriero, conta qualcosa e che non conta assolutamente nulla. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che una guerra moderna, con la mobilitazione di tutta la società per produrre armi per la guerra, rischia di essere una guerra che può non finire mai. La sensazione che hanno i soldati al fronte, anche i soldati più umili, ancora nell'ottobre del 1918, è che questa possa essere una nuova guerra dei 100 anni, destinata a non finire, perché si vedeva l'intera società mobilitata per produrre armi, munizioni, viveri. È la mobilitazione totale che fa capire come si è trasformato completamente il senso della guerra, che prima veniva combattuto solo dai soldati sulla linea del fronte. Adesso invece è tutta la popolazione che è coinvolta attraverso anche il martellamento della propaganda. Persino le scuole, persino i bambini vengono infettati dal mito eroico della guerra. E questo produce ovviamente una reazione quando si vedono i risultati di questa guerra. Crollano degli imperi, ma non si realizza la pace. E quindi le riflessioni su che cosa è stata la grande guerra sono in gran parte dovute anche dalla delusione di ciò che sarà la pace.
Volevo tornare a quelle descrizioni di automazione della guerra che sono particolarmente visibili, particolarmente percepibili nelle opere pittoriche del tempo.
Sì.
Molto spesso c'è proprio questo aspetto della spersonalizzazione della guerra che è molto presente, che si percepisce in maniera molto forte, e ci sono molte descrizioni anche da parte degli artisti stessi su come lavoravano e su cosa li colpiva. In particolare ci sono delle parole di Georg Gross, che lei riporta anche nel suo libro, che mi sembrano particolarmente calzanti nel descrivere l'impatto di quelle immagini sulla mente e sul lavoro di questi intellettuali.
Disegnavo soldati senza naso, mutilati di guerra con arti metallici che sembravano chele di granchi. Due medici che cucivano un civile in delirio dentro una gualdrappa, un soldato che con la sola mano rimasta salutava la benemerita signora mentre lei prendeva una galletta da una scatola di carta e la deponeva sul letto, un colonnello con la patta aperta che abbracciava una grassa balia, un attendente che riempiva la secchia con ogni sorta di parti di corpi umani e la svuotava in un fossato, uno scheletro in uniforme pronto alla visita per essere dichiarato abile.
Consideriamo un fatto che nella statistica dei morti della Prima Guerra Mondiale, quelli che muoiono nel combattimento corpo a corpo, che era stato fin dalla comparsa dell'uomo la caratteristica fondamentale della guerra, è minima rispetto a coloro i quali vengono massacrati dall'anonimo arrivo di una bomba che distrugge centinaia di vite, le massacra, le frantuma, le disperde, le dissolve senza che si sia visto nessun nemico. Anche quando poi la trincea era a pochi centinaia di metri di distanza, il corpo a corpo, proprio per quello che era questa lunga guerra di posizione, non modificava nulla. Erano corpi a corpi, ovviamente, che poi davano quegli spettacoli feroci come li ha rappresentati Otto Dix e molti altri pittori, ma generalmente l'immagine che i pittori evocano è proprio la trasformazione dell'essere umano in un automa che si trova di fronte a macchine possenti che lo disgregano, lo annientano, lo disintegrano, senza che ci sia mai effettivamente quel momento eroico, gli assalti inutili che diventano la caratteristica anche nei primi filmati, le prime cinematografie, sono assalti dove centinaia, migliaia di uomini vengono falcidiati dalla mitragliatrice, dalle bombe, oppure sacrificati sui reticolati prima ancora di raggiungere la trincea nemica. Quindi è uno spettacolo che oggi riesce difficile persino riuscire ad immaginare. Qualsiasi rappresentazione che si cerca di ricostruire non rende ciò che era l'esperienza vitale, tragica. Io posso raccontare quello che mi raccontava mio nonno quando ero un ragazzino, insomma, sentire raccontare che cosa poteva accadere in un momento durante un bombardamento, che tu hai il tuo amico col quale stavi silenziosamente conversando, facendoti segni, che è scomparso, è tagliato a metà e ovunque sono sparsi i resti del suo corpo e del suo cervello. Vedere questo, vederlo per giorni interi, vederlo per settimane, per mesi e per anni, ha creato probabilmente il più grande trauma collettivo che mai si sia verificato nella storia umana e del quale forse portiamo ancora le conseguenze.
Lei lo ricordava in apertura, l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, di quell'orrore, cambia tutto per la società stessa e anche per gli intellettuali. Allora, in conclusione, le vorrei chiedere una riflessione su questo, anche alla luce di come quel cambio di percezione dato dalla guerra porti forse a una sorta di pacifismo estremo che ignora forse come gestire la pace.
Vorrei precisare che dopo la Grande Guerra non ci fu una vera e propria palingenesi pacifista, perché è stata molto di più la Seconda Guerra Mondiale che ha provocato tutto questo, ma poi abbiamo avuto anche oltre 60 anni di guerra fredda, che in realtà erano tante guerre calde combattute localmente mentre le grandi potenze si minacciavano con la bomba atomica. Possiamo dire che forse il maggior impulso al pacifismo è stato proprio l'invenzione della bomba atomica, che almeno finora ha reso impossibile che ci fosse una terza guerra mondiale. Quindi direi che il primo elemento che ci fa sperare nella possibilità di incrementare un pacifismo realistico e razionale è la guerra atomica. Non è detto che, siccome c'è il rischio, poi qualcuno non voglia correrlo di fronte ad una situazione in cui ritiene che qualche bomba atomica potrebbe risolvere il problema. E questo, se pensiamo alla proliferazione delle armi nucleari anche in piccole potenze che continuamente minacciano di poterla usare, ci fa pensare che in realtà l'illusione che le grandi armi, come del resto si pensava anche nel 14, gli armamenti possenti erano una dissuasione della guerra, possa non funzionare. Il secondo motivo fondamentale per un pacifismo che non sia utopico ma sia realistico e razionale è tener conto che ci sono situazioni di conflitto armato che nascono da ingiustizie che possono essere rimediate, che possono essere riparate, che possono essere prevenute, ma purtroppo in questo subentrano quello che Machiavelli avrebbe detto, la tendenza dell'uomo a stancarsi del bene e a cercare il male, e di conseguenza tra l'ambizione, la volontà di potere e soprattutto poi il grande desiderio di acquisire egemonie mondiali non ci mette al riparo necessariamente dalla guerra e a volte può rendere inoperante anche un pacifismo realistico e razionale. Però io sto parlando ad un pubblico svizzero, il che dimostra che una comunità che da un punto di vista potremmo chiamare della fisica della guerra avrebbe tutte le ragioni per provocare guerre, differenze razziali, differenze etniche, differenze religiose, linguistiche, eccetera, eppure l'ultima guerra gli svizzeri l'hanno fatta, mi pare, nel 1847 ed era una guerra civile e poi è finita. Il pacifismo, se è realista, se è razionale, può avere degli effetti.
La passione degli uomini prepara la loro rigenerazione. I morti, ci hanno trasmesso un nuovo Vangelo. Mentre ancora l'odore del sangue persiste nella terra europea, nuove speranze aleggiano nel mondo. Ovunque è la stessa carne umana, dolorosa e sacra, ovunque è lo stesso cuore. Riconosceremo alla fine questa identità del dolore, della gioia, della buona volontà, che dà a tutti gli uomini gli stessi diritti e gli stessi doveri.
Non a caso Jean Guénot, scrittore e critico letterario francese, conclude nell'aprile del 1919 con un punto interrogativo il suo intervento per la Grande Revue, una rivista francese fautrice della Società delle Nazioni. Altre tragedie aspettano la società e gli intellettuali nel XX secolo.